Ave Maria, cari radio ascoltatori, ci prepariamo in questo tempo di passione, in questa preparazione alla Santa Pasqua. Dopo il Triduo Pasquale, questi eventi della passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, della sua crocifissione per la nostra salvezza e redenzione, e vogliamo considerare in questo momento, questo raccoglimento, i dolori della Beata Vergine Maria, la madre addolorata, madre corredentrice, la madre desolata. Vogliamo considerare la Beata Vergine Maria nel suo dolore dopo che il corpo del suo divino figlio Gesù fu rinchiuso nel sepolcro. Maria Santissima, in quell'immenso dolore provato nella morte di Gesù, non ha finito di essere una creatura umana, anzi è una madre affettuosissima. Ella quindi ha sentito tutte quelle prove, quegli spasimi che sono frutto proprio della natura umana. Certo, sapeva la Madonna che suo figlio doveva morire per la salute e la salvezza di tutti noi, ed ella sapeva e lo aveva generosamente offerto, quel fiat, nell'Annunciazione, proprio questo mistero di offerta che Gesù ha ottenuto col suo Fiat eterno, e la Beata Vergine Maria ha corrisposto all'annuncio dell'Arcangelo Gabriele. Quindi già col momento del Fiat dell'Annunciazione sapeva già che questo mistero della redenzione, questo mistero di salvezza doveva passare attraverso il servo sofferente di Yahweh. Ma suo cuore materno non avrebbe voluto che fosse stata quella che stava vivendo la vera realtà, la morte. E la sua generosità non poteva escludere il dolore di questa perdita desolante, perdere il suo divin figlio Gesù. Perdere il suo divin figlio Gesù e per cosa? Per avere in contraccambio che cosa? Il figlio della croce, ecco Gesù che disse: Donna, ecco il tuo figlio. Guarda che scambio che viene dato, il più bello tra i figli dell'uomo, il diletto, il vero Dio e vero uomo, è che deve essere ceduto. E la Beata Vergine Maria accoglie tutti noi suoi figli. Finché Gesù aveva conservato l'ultimo respiro, la Beata Vergine Maria Dolorata era stata come assorta nei grandi misteri di grazia, di provvidenza, ai quali prendeva parte come corredentrice del genere umano. Ma ecco giunta la morte del suo divin figlio Gesù, la sua partecipazione ai misteri del Calvario. È finita, ed ella non può che raccogliersi tutta in quel grave incommensurabile dolore della perdita avuta. Da questo momento, quindi, comincia la sua desolazione completa, nella quale non può avere nessun conforto umano, perché nessuno è capace di avere il suo cuore, nessuno è capace di compatire le sue angosce. Stava già terminando il giorno del venerdì di Passione, venerdì santo, la crocifissione e morte di nostro Signore Gesù, quando Giuseppe d'Arimatea, quando Nicodemo giungevano al Calvario, pochi momenti dopo che quel cuore benedetto, quel cuore di amore di Gesù era stato trapassato dalla lancia ed era sgorgato sangue e acqua, era sgorgato il prezzo della nostra salvezza, era sgorgato il prezzo della nostra redenzione. Ecco Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo che si portavano con loro quanto era necessario per la sepoltura di lui, ed erano accompagnati da alcune pie donne. Un momento solenne, nessun estraneo lo turba. I giudei non hanno previsto quell'atto pietoso di questi discepoli e non hanno pensato di prepararlo in tempo. Probabilmente su quel Calvario non vi erano altri uomini in quel momento al di fuori di Giovanni, di Giuseppe d'Arimatea, di Nicodemo. È una cosa triste pensarlo. È una cosa veramente triste che noi tutti siamo sempre in disparte nelle opere più importanti. Pensa in quest'opera di religiosità, in quell'opera di culto e di pietà, quanto pochi che partecipavano. Oh Signore, è vero, quante poche volte siamo su quel monte Calvario ad assisterti, darti omaggio e darti culto. Considera come si comincia a deporre la croce. Il corpo del Redentore viene calato. I discepoli salgono sopra la scala, tolgono con precauzione il primo chiodo e il braccio di Gesù ricade pesantemente. Considera, Maria Santissima, come comincia ad avere la percezione sensibile che quello che è successo nel suo amato figlio e geme amaramente nell'interno del suo cuore. I discepoli tolgono l'altro chiodo, poi strappano quello che teneva conficcato i piedi e, aiutati dalle altre più persone che erano presenti, sostengono il corpo di Gesù. Maria Santissima, come ci ricorda la tradizione, sfinita dall'affanno, si era seduta lì, presso un sasso. Ella riceve nelle sue braccia materne quel corpo insanguinato del Divin Figlio Gesù, mentre i discepoli distendono per terra il lenzuolo e preparano gli aromi. Maria Santissima, dopo tante ore che era stata in piedi, ai piedi della croce, si era quasi assuefatta quella visione dolorosa e crudele, ma non aveva ancora contemplato nella sua realtà tutte quelle piaghe, tutto il prezzo della nostra redenzione. Ora consideriamo la dolorata che ha tra le braccia il suo Divin Figlio Gesù. Le sembra di assistere ad una scena di dolore. Quel corpo è tutto lacerato da colpi feroci, quelle mani sono squarciate e illividite, quel capo benedetto è perforato da acutissime spine. Maria si sforza di togliere dal capo di Gesù quella corona e in me ha bisogno di fare forza per strappare quelle spine e sente sotto le sue mani lo strappo che fanno a quelle carni irrigidite dalla morte, tanto sono confitte dentro. La Beata Vergine Maria aveva visto lo strazio fatto al suo figlio, ma non poteva ancora sopportare e supporre che fosse stato così crudele, così barbaro, così cruento. Quelle piaghe da lontano sembravano diverse dalla realtà, sembravano meno profonde, meno lacere, meno sanguinolenti. E Maria Santissima, nel vederle, prova di nuovo lo spasimo che le causò la passione. Sì, è morto nostro Signore Gesù Cristo, è vero. Gesù non può più soffrire. Ma il constatare di nuovo quei dolori già sofferti, il constatarli da vicino, è per la Vergine una nuova amarezza. Anzi, soffre di più in questo momento, perché al contatto di quel corpo divino sente la presenza della divinità anche più vivamente e, apprezzando di più la grandezza del suo figlio, risente amaramente il dolore della sanguinosa profanazione che è stata consumata su di lui. Bisognerebbe apprezzare la santità e l'amore di questa madre per capire tutta l'intensa crudeltà di questo suo dolore. Considera come Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo hanno già preparato la sepoltura di Gesù. Essi hanno premura di rinchiuderlo presto nella tomba e per timore di qualche nuovo intrigo da parte dei giudei. Maria Santissima, che si era come assuefatta a piangere nel suo cuore alla presenza del suo figliolo Gesù, deve privarsi anche di questo sollievo. Il dolore di una madre è come il dolore di una piaga. Essa dà sempre sofferenze, ma ogni volta che il corpo si muove dalla posizione dolorosa che aveva preso, le sofferenze si rinnovano, come se la piaga allora si riaprisse. In ogni nuovo momento di questa dolorosa agonia di Maria Santissima diventa un nuovo dolore. E mentre sembra che la Madonna riposi, quasi in quell'afflizione, ecco che sopraggiunge un'altra nuova prova, un'altra nuova spada, che è un nuovo aspetto di questa afflizione nel considerare il suo Divin Figlio così tanto crudelmente offeso, così tanto crudelmente maltrattato. Considero come Gesù viene tolto dalle braccia di Maria Santissima ed ella rimane la desolata per quell'ulteriore distacco. Il nostro Signore Gesù, che viene adagiato per terra, sopra alcuni panni, viene unto con aromi e poi viene riavvolto nella sindone. Maria Santissima lo guarda ancora e non si sazia di rimirarlo. Ad ogni movimento che si fa al corpo del figlio trepida quasi, quasi lo si facesse soffrire, e per la medesima sua sensibilità quelle piaghe le si stampano di nuovo nel cuore. Il maestro corteo funebre intanto è già formato, Gesù totalmente involto e fasciato secondo il costume ebraico ed è sostenuto da due discepoli ed accompagnato da alcune pie donne. Maria Santissima lo segue, come vacillante il suo passo. Ella sembra agonizzante e deve essere sostenuta perché diversamente non avrebbe forza di proseguire. La tomba era una caverna, un antro profondo, scavato. Un masso che lo poteva ricoprire, una grossa pietra circolare. Era un antro rozzo, senza ornamenti, senza decorazioni. Per terra doveva adagiarsi il corpo benedetto di Gesù. Oh Maria, tu avresti voluto adagiarlo su un soffice cuscino. Avresti voluto possedere quel sepolcro vicino alla tua abitazione, come Marta e Maddalena. E avevano avuto vicino il sepolcro del loro fratello quando morì. Il tuo cuore materno guardava con orrore quella tomba, perché in quel momento tu potevi ricordare l'imminente risurrezione, ma però il tuo affetto era tutto assorbito da quella tetra cerimonia di morte. Ecco Gesù che viene posto sulla nuda terra, e quell'enorme masso con un tonfo sinistro rinchiude la tomba. Ecco le prime ombre della sera riempiono l'anima di malinconia profonda. Su tutti i volti è dipinto il dolore. Nessuno parla, alcuni piangono e Maria è come impietrita dal dolore. Chi potrà distaccarla da questa tomba nella quale vi è il suo tesoro, da questa tomba che è per lei come il tabernacolo della divinità? La Madonna adora profondamente Gesù, in un apprezzamento sconfinato della grandezza di Lui. La Madonna lo ama intensamente. Ella lo piange nel suo cuore immacolato, nel suo cuore addolorato. È là, immobile, tutta compresa da questi altissimi sentimenti. Come mai noi invece perdiamo tante volte Gesù con quel maledetto peccato? E come mai dopo rimaniamo poi così indifferenti? Perché quel peccato che ha ridotto così quel corpo esanime di nostro Signore Gesù, è quel peccato che ha inflitto quelle profonde lacerazioni, quelle grosse piaghe, quel cuore trafitto, quelle mani lacerate. Perché invece noi non sentiamo quella santa irrequietezza delle anime innamorate di Gesù? Perché seguiamo a distrarci nella leggerezza del mondo? Queste ore che ci separano dalla Santa Pasqua, queste ore di silenzio, di preghiere, di adorazione, come le abbiamo passate, come le stiamo passando. Perché vedi, tutto attorno oggi mi devono far correre con la macchina, con la bicicletta, col tram, col treno per prendere questo, fare quell'altro, per preparare ancora quest'altro ancora. Quanto è stato il mio raccoglimento per Gesù? Quanto è stato il tempo che gli ho dedicato a lui? Oh Maria, per questo grande dolore che provasti nella sepoltura del tuo figlio, fa che la nostra anima sia sepolta con lui e rinneghi completamente se stessa e sappia apprezzare quanto sia preziosa la sua compagnia, quanto sia grande la sua amicizia. E io, che sono il più vile dei peccatori, io che sono un peccatore così indifferente, sono vicino alla tomba del mio Redentore e voglio piangere insieme con la Madre addolorata. Oh, le tue lacrime, Maria, diano valore alle mie povere lacrime e le mutino per te in quel lavacro di rigenerazione e di vita. Consideriamo il dolore di Maria Santissima desolato quando, dopo aver sepolto nostro Signore Gesù Cristo, si allontana dal sepolcro per tornare con San Giovanni e con le pie donne a Gerusalemme. L'amore di una madre è un mistero grande, è un mistero profondo, un mistero di grande delicatezza e di grandi affetti. Difficilmente possiamo comprendere questo grande mistero. La madre non vive che per il suo figlio e la Beata Vergine Maria non poteva altro che pensare al suo divino figlio Gesù. Anche quando sembra che la madre sia preoccupata di se stessa, non vuole altro che la compagnia del suo figlio. e se ne è privata violentemente dalla morte, allora il suo dolore è proporzionato a quel grande amore, ed essa desidera quasi di rimanere sepolta col suo figlio, per non separarsi mai da quelle sue spoglie mortali, per non separarsi mai dal sepolcro medesimo che le raccoglie. Maria Santissima immobile, vicino a quel sepolcro del Divin Figlio, è tutta raccolta nel suo dolore, nei suoi slanci della sua anima benedetta. La Madonna, come ha amato straordinariamente, come ha amato soprannaturalmente il suo Divin Figlio Gesù, è stato lo scopo totale di tutta la sua vita. La Madonna venne al mondo voluta da Nostro Signore, e insieme peregrinò sulla terra per alimentarlo, per custodirlo. Lavorò per lui solo, amò lui sopra tutte le cose, visse concentrata tutta nel cuore di lui. Dopo che si sono allontanati i discepoli per aver sepolto Gesù, lasciamo la Beata Vergine Maria desolata, lasciamo che la solitudine le dia agio di ripensare al suo amaro dolore, lasciare quella tomba, quei ricordi, quelle tenebre che calano già sulla terra. In quella tomba non vi era semplicemente un cadavere, vi era raccolto il corpo di Nostro Signore Gesù, vi era la sua divinità. Essa dunque non costituiva per Maria una semplice illusione d'amore, ma l'attraeva con quella medesima forza con la quale la sua anima si sentiva attratta dal suo Dio. Là dentro vi era il suo bene infinito, vi era Gesù, e attraverso quel masso ella sentiva i raggi infuocati dell'eterno amore. Era una calamita che l'attraeva potentemente e che rendeva per conseguenza dolorosissimo il distacco da quel sepolcro, fatto tempio del Dio vivente. Considera, Maria Santissima, come sapeva che Gesù sarebbe risorto dopo 3 giorni. Gesù gliel'aveva predetto tante volte, e prima di lui lo avevano predetto già i profeti. Con quanta ansia non aspettava dunque questa risurrezione. Se le madri rimangono a lungo vicino al feretro o vicino alla tomba dei loro figli, è proprio perché la tenera illusione del loro amore le persuade che essi possano risorgere dalla morte. Maria Santissima era certa, sapeva con certezza che Gesù sarebbe risorto, benché affranta da tanto dolore materno. Non voleva staccarsi da quella tomba per assistere a quel sublime spettacolo di potenza. Voleva rimanere là per accoglierlo di nuovo nelle sue braccia, per custodirlo gelosamente. Anche sotto questo aspetto, dunque, il distacco da quel sepolcro fu per Maria Santissima dolorosissimo. Aveva tanto sofferto nel vederlo morire fra aspri tormenti e doveva perdere la gioia dei primi momenti della nuova vita di Gesù e doveva rinunciare a quelle prime espansioni del suo amore materno. Dobbiamo considerare per quale motivo Maria Santissima è costretta a partire dal sepolcro. Chi poteva costringerla ad abbandonare quel dolce santuario di amore? La causa stessa che la costringe ad allontanarsi da quel luogo è per lei una nuova amarezza. Agli altri 2 ladroni erano stati crocifissi, erano state fatte spezzare le gambe. Con Gesù poi erano andati sul Calvario per far togliere i loro colpi e per seppellirli ignominiosamente. Quindi premeva soprattutto togliere il corpo di Gesù per farla finita definitivamente con lui. Ma ecco, andati sul Calvario, avevano avuto una sorpresa. Non trovavano più il corpo di Nostro Signore Gesù e ne erano rimasti molto irritati, perché il loro perfido pensiero di profanare anche quelle spoglie mortali era stato sventato. Allora si informarono e seppero che era già stato sepolto per autorizzazione di Pilato, in un luogo non lontano da quel posto, in un sepolcro nuovo, proprietà di Giuseppe d'Arimatea. Essi avrebbero 100 volte violato quella tomba, ma ebbero timore di Pilato ed ebbero timore della legge perché la proprietà era inviolabile. Immaginiamoci quella loro rabbia. Quel loro piano diabolico era riuscito fin là e avevano visto morto Gesù e si erano assicurati della sua morte con una lancia che le aveva trafitto il cuore. Ma con questa circostanza li sconvolgeva. Se i discepoli fossero venuti di notte a rapire il corpo da quel sepolcro e avessero poi divulgato la voce che era risorto, così pensavano con malvagità tra di loro. Questo solo fatto avrebbe risuscitato la sua memoria e il suo prestigio. Quindi essi sarebbero rimasti e passati come vili assassini e i proseliti del Redentore sarebbero aumentati e non più diminuiti. Ed ecco questo timore. In essi era tanto più vivo in quanto quell'atto coraggioso di Giuseppe d'Arimatea faceva loro capire che ormai il coraggio poteva risorgere nei suoi discepoli. Allora eccoli che corrono da Pilato e gli dissero con evidente preoccupazione: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, essendo ancora in vita, disse che sarebbe risorto 3 giorni dopo la sua morte. Tu dunque da ordine perché il suo sepolcro sia custodito fino al 3° giorno, affinché non vengano i suoi discepoli e rubando quel corpo vadano dicendo che egli è risorto. In questo caso l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo». Pilato ormai si era disinteressato di Gesù. Passata la terribile commozione della natura e connessa allo spavento che aveva oppresso anche lui, non pensava più che ai suoi affari. Egli dunque li autorizzò a scegliere essi stessi il picchetto dei soldati che avrebbe dovuto custodire il sepolcro di Gesù. Prescelsero i soldati più forti, li armarono bene per metterli in condizione di respingere qualunque attacco. Maria Santissima è ancora vicino alla sua cara tomba, dove rinchiuse il suo figlio, quando ecco sente di nuovo uno schiamazzo di voci, un fragore di armi. Il suo cuore le cominciò naturalmente a battere forte, perché lei temeva qualche nuova profanazione fatta a quel corpo benedetto del suo figliolo Gesù. Quel drappello di soldati si avvicinava accompagnato dai giudei, i quali volevano accertarsi personalmente che tutto andasse secondo i loro desideri. Ecco allora Maria Santissima, costretta brutalmente ad allontanarsi da quel luogo, perché quei soldati avevano quella rigorosa consegna di non far avvicinare nessuno a quella tomba. Si assicurarono prima che veramente vi era il corpo, poi rinchiusero bene il sepolcro col masso, vi apposero i suggelli e impartirono ordini severi e andarono via. Ancora una volta i nemici di Gesù presero possesso di lui. Essi lo veglieranno, ma non per adorarlo, non per piangerlo. Lo veglieranno come gente crudella e prezzolata, che non sa persuadersi di una consegna così strana. O Maria, quanto affanno dovete aggiungersi al tuo cuore già piegato per quel distacco che era inevitabile. Come farai tu a ritornare al primo spuntare dell'aurora per adorarvi Gesù, per sfogare innanzi alla sua tomba i tuoi affetti? Rispetteranno la santità, l'inviolabilità di questo amore per Gesù. Ed ecco che, oppressa da questi angosciosi pensieri, la Beata Vergine Maria Dolorata non può frapporre indugio. Ella deve partire, assolutamente. Vorrebbe rimanersene almeno più da lontano a vegliare su Gesù, ma deve allontanarsi. La delicata insistenza di San Giovanni, delle pie donne, la costringe a questo nuovo sacrificio, a questo nuovo distacco. Si avvia Maria Santissima per ritornare, ma il passo è incerto, si muove a fatica, attratta com'era dal suo divin figliolo. Quante volte, nell'allontanarsi, dovette volgersi indietro per vedere quell'ultima volta quel santo sepolcro, dal quale si faceva sentire non la morte ma la vita. Quanti affetti dovete lasciare, dirò così, come scintille di luce e come guardie di amore intorno a quel sacro monumento. Ecco la Beata Vergine Maria che cammina. Le ombre della notte sono già abbastanza profonde. Tutto è tetro intorno a lei. Nessuno osa più confortarla, perché il suo dolore è immenso come il mare. Che cosa facciamo noi ai piedi di Maria Santissima in questi santi e dolorosi ricordi? Consoliamola. Vegliamo almeno noi intorno a Gesù. Il nostro sia un modo di vegliare d'amore, un modo di vegliare di adorazione. Gesù è là, in quel santo tabernacolo, nel tabernacolo del suo amore. È là sepolto in quella piccola prigione di amore. E vi è stato sepolto dopo aver rinnovato il suo sacrificio, la sua immolazione. Ogni volta sull'altare Gesù si immola per noi. Ogni volta rinnova quelle parole creatrici, quel fiat, questo è, e diventa il corpo di Gesù, questo è, e diventa il sangue di Gesù. Ecco questo prigioniero d'amore nei nostri tabernacoli. Quante volte questo santo tabernacolo rimane deserto, rimane solitario. Nessun'anima che sappia adorare quel Dio che vi è nascosto. Anche noi, Signore, siamo qui ai tuoi piedi. Anche noi, Signore, non ci accorgiamo della tua divinità che è nascosta e celata. Anche qui c'è una porticina che sottrae al nostro sguardo le specie sacramentali, che sono come quella candida sindone che ti ha avvolto. Noi, Gesù, non vediamo che un altare circondato di solitudine. Non vediamo che una piccola porticina che ti rivela noi. E per di più quel fiocco e tremulo lumicino di quella lampada che ti adornano davanti. O Maria, Vergine benedetta, non piangere più sulla nostra indifferenza, non piangere più sul nostro ingrato abbandono. Siamo troppo commossi per il dolore che ti afflisse il tuo cuore immacolato, il tuo cuore addolorato, quando dovesti allontanarti dalla tomba di Gesù. Ti promettiamo, Maria, ci impegniamo, e non avremo più il coraggio di lasciare solo il nostro Redentore. Anche oggi il sepolcro del tuo figlio è vegliato dagli infedeli, e quando i cristiani vollero liberarlo si persero miseramente in questioni politiche e in ambizioni personali. Ebbene, quel sepolcro è un ricordo della sepoltura di Gesù, mentre nel santo tabernacolo egli vive e vero, e noi veglieremo affettuosamente in questo santo ciborio davanti al sacramento dell'altare, dove egli è nascosto per nostro amore. E ci uniremo in questi affetti a Maria, alle tue lacrime di amore e del tuo dolore. Consideriamo Maria Santissima che, ritornando a Gerusalemme, ripassa per la via del Calvario e vede e adora la croce sulla quale muore il nostro Signore Gesù. Considera come Maria Santissima è stata costretta ad allontanarsi dalla tomba del suo figliolo Gesù e quindi deve fare ritorno a Gerusalemme. La sera è già inoltrata e dai monti già sorge quella luna. Quel primo apparire pare che abbia quei riflessi di sangue. La notte è serena, ma è piena di profonda malinconia. Quelle ombre medesime degli alberi sembrano spettri e il fruscio delle foglie sembra voce di pianto. Nella notte i dolori sofferti nella giornata si inaspriscono, perché le tenebre e la solitudine vi concentrano maggiormente il nostro pensiero e il nostro cuore. Maria Santissima cammina fra quelle tenebre appena rischiarate dalla pallida luce della luna. Maria appare come derelitta, come abbandonata sulla terra, e cammina, gemendo come una colomba per gli aspri sentieri che attraversa. Come risente ancora la Beata Vergine Maria quella pena di essere ancora Beatrice sulla terra? E come desidererebbe diventare leggera come il vento che soffia per raggiungere il cielo, per contemplare da vicino la gloria del suo divin figliolo Gesù? Il suo dolore ha rivestito il carattere del sublime. Ella non rifletta più i suoi particolari, ma è come oppressa da un incubo che le farebbe rimanere là volentieri a meditare e a passersi di amarezza. E assorta la Beata Vergine Maria in questi pensieri, quando sollevando lo sguardo vede la croce sulla quale è morto il suo divin figlio Gesù. Ella, questa croce ancora inalberata sul monte Golgota, come vessillo di redenzione, come vessillo di pace per la terra, come vessillo di redenzione e di salvezza. Ma per lei, per quel cuore addolorato di mamma, non è altro che strazio e amarezza. La madre addolorata è attratta da quella visione, quantunque tanto dolorosa per lei, e vuole ripassare per quel luogo dove quella croce è fissata, per abbracciarla l'ultima volta, per imprimere un ultimo bacio su quel sangue preziosissimo di nostro Signore Gesù, del quale quel legno è tutto cosparso. Quel sangue divino di Gesù, quel suo medesimo amore, quel sangue impresso in quella medesima croce, era come un dolce fascino di attrazione per il cuore benedetto di Maria, che era tanto innamorata di Dio. Quindi, nonostante la grande stanchezza alla quale era ridotta la Beata Vergine Maria, volle ritornare su quel luogo che le ricordava gli spasimi e le amarezze di quel diletto figlio, Dio stesso. Del resto, volle che si ritornasse. Quel sangue divino era stato sparso per la salvezza dell'uomo e non poteva rimanere là, senza che una creatura umana fosse andata ad adorarlo, o quasi a prenderne possesso come una propria ricchezza. Quella croce non era più un simbolo di morte e di ignominia. Essa è diventata il simbolo di salvezza. La croce è diventata simbolo di gloria e doveva esservi una creatura che per prima l'avesse adorata e che le avesse prestato omaggio. Era la nuova bandiera dell'umanità e doveva inaugurarsi da un cuore nobile e grande, capace di apprezzarlo. E questo era il cuore della Beata Vergine Maria, la Madre Dolorata. Lei sentiva il bisogno di manifestare il suo grande amore per Gesù. Non lo vedeva più, è vero, non lo vegliava più dinanzi alla tomba. Solo la croce era l'ultimo ricordo vivo di lui, la croce cosparsa dal suo preziosissimo sangue, ed ella va verso quella croce per dare libero sfogo al suo grande amore. Il cuore della madre ha sempre caro qualunque ricordo di un suo figlio morto. Ella ricompone i suoi abiti, li bacia, li bagna di lacrime, conserva come reliquie gli oggetti che gli appartenevano, li mette davanti a lei, in evidenza, per potersi più facilmente ricordare di lui. La mamma soffre amaramente di questi ricordi, ma a quel grande dolore vi è anche un conforto. Vi è un conforto e vi è un rinnovarsi del dolore medesimo. Le distrazioni che la vita dà al dolore, per una madre specialmente, sembrano una crudeltà, un disprezzo alla memoria del figlio, ed essa ama rinnovare lo spasimo del suo cuore con ricordo. Ma per la Beata Vergine Madre Addolorata, per Maria Santissima, quel ricordo era la croce. Là era morto Gesù. Là era morto spasimante per 3 ore continue di sofferenza, il suo prediletto figlio. Là la Madonna non aveva avuto alcun altro riposo presso la croce. Non aveva avuto conforto da nessuno. Neppure da lei Gesù aveva ricevuto conforto, perché si era trovato nell'impossibilità di darlo. Là Gesù aveva ricevuto gli ultimi insulti, le ultime derisioni. Là era stato trattato come ludibrio di tutti ed era spirato senza che alcuno si fosse mosso a pietà delle sue pene. Solo Maria stava ai piedi della croce. Questa croce non ricorda Maria le sue sollecitudini materne, poiché non poté averne in quel luogo. Non ricorda il suo dolore, perché non poté manifestarlo, per non aumentare lo spasimo dell'agonia di Gesù. In quella croce non ricorda lei uno sforzo fatto per salvarlo dalla morte, perché questa era voluta da lui, perché i suoi nemici lo avevano circondato come cani arrabbiati furibondi. Per Maria Santissima, dunque, la croce non è che ricordo di amarezza, e per lei non fa altro che rievocarle i dolori, non fa altro che aumentare il suo strazio. Eppure la madre dolorata, la madre corredentrice la vuole riabbracciare ad ogni costo, perché vuole sentire di nuovo tutte le sue amarezze. Ed ora che nessuno corteggia più Gesù, che nessuno più l'adora, ella vuole offrirgli di nuovo il sacrificio completo di se stessa. Eccola là, di nuovo giunta al Calvario. Ahimè, quanta solitudine in quel luogo. L'ombra della croce, l'ombra degli alberi, dei massi sporgenti, dei cespugli, tanti fantasmi sembrano. Per terra sono ancora sparsi i ricordi del martirio del suo figlio Gesù. I soldati li hanno abbandonati là e non si sono preoccupati di riprenderli per lo spavento che provarono nel terribile terremoto successo alla morte di lui, alle 3 del pomeriggio. Qui troviamo la spugna, ancora inzuppata di aceto. Là sono i chiodi tolti dalla croce da Giuseppe d'Arimatea e da Nicodemo. Più lontano l'insinguinata corona di spine. E poi di fronte la croce, che si eleva maestosa e terribile ad un tempo. Quelle valli sembrano che ripetono ancora l'eco di tante bestemmie dette contro Gesù. Quelle pietre medesime sembrano viva testimonianza dei suoi dolori. Maria guarda tutto quel terribile apparato e le si rinnova tutto il dolore provato nella crocifissione. Anzi, il suo dolore è più immenso e più intenso sotto un aspetto, perché ora tutto è tetro e non vi è più Gesù, neppure morente sulla croce, e si contempla solo l'orribile ingiustizia, l'orribile ingratitudine umana in quegli ordigni di tormento di morte. Maria Santissima si appoggia alla croce e per la prima volta un fiume di lacrime sgorga dai suoi occhi e la inonda. Certo, questi ricordi dovettero causare nel suo spirito una reazione. Ella dovette sentire disgusto ed orrore per il delitto dell'uomo. Questo disgusto profondo le strappò dagli occhi naturalmente il pianto, perché il suo dolore si riversò maggiormente nella parte sensibile dell'umanità. Tutta quella scena, tutti quei ricordi, non potevano che toccare la parte di quel cuore immacolato, di quel cuore addolorato, giacché con la morte di Gesù, il dolore solenne che univa alla Vergine e all'immolazione di lui era già compiuto. Maria Santissima, che piange in questo momento sulla croce, le sue lacrime del resto ebbero un altro significato. Ella era la nostra rappresentante sulla terra. Lei, la Madre Universale, e piange in nome di noi che siamo peccatori, affinché ancora una volta quella croce diventi, fra il cielo e la terra, il vessillo glorioso della riconciliazione e del perdono. Quella croce, inondata dal sangue di Gesù, cancellò la sentenza della nostra morte eterna. Le lacrime di Maria furono il primo attestato di riconoscenza che l'umanità diede a Gesù. Furono il primo fiore di amore sbocciato in quel legno, che ormai è diventato già glorioso e che sarà in tutti i secoli il segno della nostra redenzione e nell'ultimo giorno del mondo il segno dell'ultimo trionfo di Gesù Cristo. Io credo che gli angeli del cielo dovettero accogliere le stille di pianto di Maria Santissima, i suoi sospiri, le sue adorazioni, e dovettero presentarle innanzi al trono di Dio come la prima testimonianza di amore che l'umanità dava a lui. Così ancora una volta gli uomini vedevano trasformata la loro miseria in benedizione per il sacrificio di Gesù e per l'intercessione di Maria. Consideriamo questa croce santificata dal sangue di Dio, consacrata dall'adorazione del mondo e dalle lacrime della Beata Vergine Madre Dolorata. Non poteva questa croce rimanere là esposta alle profanazioni di quel popolo ingrato, né poteva rimanervi come il patibolo di un condannato. Allora i discepoli che avevano seppellito Gesù, esortati certamente da Maria Santissima, compiono l'ultimo atto pietoso e la nascondono. Essi scavano là una fossa profonda con quei medesimi strumenti che hanno a portata di mano. Tolgono dal suolo tutte e tre quelle croci per non destare sospetto nei giudei e le seppelliscono sottoterra a grande profondità, insieme agli strumenti della passione e insieme ai chiodi e alla corona di spine. Non è improbabile che essi avessero seppellito la croce in qualche crepaccio, apertosi nella terra per il violento terremoto che successe alla morte di Gesù. In questo caso essi non avrebbero fatto che allargare il crepaccio e poi riempirlo di terra. Certo è questo che Sant'Elena ritrovò quelle tre croci sepolte a grande profondità proprio sul Calvario. Non si poteva supporre che la croce potesse diventare il simbolo di una nuova religione che sorgeva sul mondo. Essi credettero di aver soffocato completamente la nuova idea proclamata dal Redentore. Così si spiega come non si curarono di ricercare e distruggere quella croce, da essi riguardata come strumento di infamia. Noi siamo stati redenti, siamo stati segnati dalla croce di nostro Signore Gesù Cristo. Ebbene, gloriamoci di questo segno che ha cancellato l'ignominia dell'anima nostra e che ci ha nobilitati innanzi a Dio. Portiamo la croce nel cuore, portiamola sulla fronte, senza rispetto umani, senza viltà, senza ingratitudini, e cantiamo anche noi con la Chiesa, fusi nell'adorazione di Maria Santissima, o croce, nostra speranza, o croce, nostro conforto, noi ti salutiamo e ti adoriamo profondamente. Chi si vergogna della croce, si vergogna della sua gloria, e mostra di non aver capito quanta nobiltà vera, non solo soprannaturale, ma anche naturale, il nostro Signore Gesù ci ha comunicato con la sua croce. Ricordiamoci le parole di nostro Signore Gesù Cristo. Io mi vergognerò innanzi al Padre mio di colui che si sarà vergognato di me innanzi agli uomini. O Signore, non permettere mai che io mi vergogni di te, non permettere mai che io mi vergogni della tua santa croce. Aiutami a portarla docilmente ogni giorno. Aiutami perché diventi unita alla tua divina croce, alla tua santa croce, strumento di espiazione. Chi si vergogna di essere cristiano mostra di avere un animo molto vile, perché fa intendere chiaramente che non si ricorda di essere creatura di Dio e rinuncia così alla gloria di Dio per una gloria tutta umana, per una gloria che invece non è altro che ignominia. La nostra vita è come un calvario, sul quale è retta anche per noi la croce del nostro sacrificio. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo abbracciare questa croce. E quando ci sembrerà pesante, quando ci sembrerà insopportabile, facciamola santificare dal sangue di Gesù, dalle lacrime di Maria Santissima. Non cerchiamo mai il nostro conforto nel mondo, perché il mondo non sa fare altro che renderci più pesanti e più insopportabili quelle croci, che sono la via della nostra eterna salvezza nel pellegrinaggio da questa vita. Consideriamo come Maria Santissima entra a Gerusalemme accompagnata da San Giovanni e dalle pie donne. Il dolore di Maria Santissima era stato immenso. In lei sul Calvario si erano compiuti i più grandi misteri. Su quel monte aveva fatto il più sublime dei grandi sacrifici. Su quel monte era stata fatta madre degli uomini, Madre dei Redenti, Madre dell'umanità. Su quel monte aveva partecipato alla redenzione attivamente come Madre Corredentrice. La Madonna ci sentiva per conseguenza come suoi figli. La Beata Vergine Maria ci amava come figli e ci ama come figli. E noi siamo suoi figli. E più che San Pietro sul Tabor avrebbe voluto stabilire là la sua dimora, così era per Maria Santissima. Quel Calvario era stato per Maria Santissima un monte di dolore. Vi aveva perduto fra tanti spasimi l'amato suo figlio, ma proprio questo lo aveva reso caro al suo cuore materno, al suo cuore addolorato, perché su quella vetta si era compiuta l'opera sublime e grandiosa della glorificazione di Dio e della salvezza dell'umanità. Scendendo dal Monte del Dolore, Maria Santissima doveva andare di nuovo in quell'ingrata e perfida città, perché si era resa colpevole di un delitto così grande che il suo cuore materno doveva sentirvi una ripugnanza estrema. Avrebbe voluto rimanere più volentieri sul monte santificato da Gesù, anziché andare nella città profanata dal delitto. Ma la notte si era già di molto inoltrata. I giovani e le più donne che l'accompagnavano la convinsero dolcemente a ritornare nella città. Si mosse dunque a questa volta e la piaga del suo cuore le fu di nuovo inasprita. Scendendo dal Monte del Dolore, Maria Santissima doveva andare di nuovo in quella città ingrata al Divin Redentore, che si era resa colpevole di un delitto così grave. Il suo cuore materno doveva sentirvi una grande ripugnanza estrema. Ma ricordati, anima mia, diceva Santa Gemma Galgani, mille volte sono peggio dei giudei, Signore, perché io ti crocifiggo e so chi sei. Sì, anch'io sono molto peggio di quei carnefici che hanno detto vogliamo libero Barabba. Sono molto peggio sono di quei carnefici che ti hanno flagellato, ti hanno sputato, ti hanno coronato di spine. Perché io, Signore, so che tu sei il mio Re, il mio Redentore, il mio Dio e il mio Signore. Eppure continuo ad allontanarmi dalla tua volontà, dalla tua grazia, continuo a mancare ai tuoi santi comandamenti. La notte era già da molto tempo inoltrata e Giovanni e le più donne che accompagnavano Maria Santissima la convinse dolcemente a ritornare nella città. E la Beata Vergine Maria si mosse e quella volta la piaga del suo cuore le fu di nuovo riaperta. Seguiamo Maria su questo nuovo viaggio doloroso. Tentiamo di indovinare le sue afflizioni. Ella parte da quel luogo diventato a lei così caro, ma il suo pensiero non può allontanarsi da Gesù. Lo considera nel sepolcro e le pare quasi che debba ancora soffrire in quell'antro oscuro. Ma non può gettare con ultimo occhiata quel monumento, il quale è rigorosamente vigilato dai soldati. Eccola, nella strada, per la quale passò Gesù caricato della croce. Ecco sentire nelle sue orecchie quell'eco di quelle feroci grida che chiedevano la morte del suo figlio Gesù. Gli è ancora viva nelle orecchie e le pare di vedere fra quelle ombre notturne il suo sguardo smorto e dolorato, il suo volto desolato di Gesù contraffatto dei patimenti. Le pie persone che l'accompagnano sono pure anche loro meste e dolorate, e i loro pianti accrescono la mestizia della Beata Vergine Maria. La viastra solitaria e deserta, gli alberi stessi fiancheggiano quella, sembrano accrescere la melanconia di quel momento. Maria Santissima è tutta assorta in quei pensieri, quando ecco scorge da lontano Gerusalemme, ecco la santa città, ecco quella città. Si distinguono da lontano i bastioni, le sue mura, e si vede come un'ombra maestosa quel tempio, profanato da sacerdoti colpevoli di tanto misfatto. Si sente come voce vaga di spasimo, l'eco del frastuono e ancora vi regna. Se Gesù pianse su questa città, quando lo aveva accolto in trionfo. Come non dovete piangere, Maria Santissima, che vi entra desolata e triste. La sofferenza di Maria nel contemplare quella città così privilegiata e così ingrata, così forte eppure destinata a una fine spaventosa, dovette essere immensa. Maria aveva un'anima sensibilissima, sia perché perfetta in tutto il senso della parola e sia perché illuminata da alta sapienza celeste. Ella dunque non contemplava quella città affranta da un semplice dolore causato dal ricordo amaro dei delitti dei quali si era macchiata, ma risentiva in se stessa, dire così, di quel miasma che si elevava verso quel cielo e quel luogo, e la contemplava spiritualmente, ponderandone tutta l'orrida desolazione. Quale dolore per Maria Santissima il constatare questa grande indifferenza. Guarda quanto affanno per entrare con la morte nel cuore e nella città che tripudiava quasi sul delitto che aveva commesso. La Vergine Santissima passa per le medesime strade per le quali passò Gesù Cristo. Ricorda gli strazi che soffrì, le derisioni, le ignominie alle quali fu sottoposto e geme nel suo cuore. A questi ricordi fanno vivo contrasto i ricordi della bontà di Gesù. In quelle medesime strade egli operò tanti miracoli, in quelle piazze levò la voce della verità e della misericordia, là promulgò la legge della carità e dell'amore. Dove sono andati ora tutti quelli che ancora portano nella loro persona i ricordi dei benefici ricevuti da Gesù? Dove sono andati gli apostoli stessi che tanto avevano detto di amarlo? Nessuno vi è che difenda almeno la memoria di un così grande e divino benefattore, morto fra tanti spasimi e atroci, morto per il nostro bene. Maria Santissima avrebbe voluto predicare a tutti le grandezze del suo Figlio divino. Avrebbe voluto difenderlo con l'affetto del quale ella sola poteva essere capace. Avrebbe voluto immolarsi per lui ed ardeva di zelo per la gloria di lui. Ma non era ancora giunta l'ora della gloria e dovette tacere, spasimando nell'interno del suo cuore desolato. Considera come anche oggi quanta gente è pronta a sparlare di nostro Signore Gesù, a disprezzarlo, non conoscendolo, e le sue parole, la sua dottrina, la sua croce, la sua medesima misericordia vengono calpestate. Il ricordo di nostro Signore Gesù deve essere sacro per l'umanità, e non solo il ricordo, ma lui stesso. Ogni cristiano è chiamato a incontrare Gesù. Il cristianesimo è l'incontro con colui che è stato crocifisso, morto e risorto per la nostra salvezza. Ma Gesù stesso, perché egli è vivente fra di noi fino alla consumazione dei secoli. Considera gli empi più ingiusti, più stolti, che non lo nominano senza manometterlo e senza insultarlo. Difendiamo Gesù, facciamo conoscere le grandezze, rendiamogli testimonianza con la nostra vita, se vogliamo veramente consolare il cuore angosciato di Maria. Noi dobbiamo amare Gesù, dobbiamo far conoscere i suoi insegnamenti, i suoi santi comandamenti, i suoi sacramenti, la Santa Madre Chiesa. Dobbiamo far conoscere le meraviglie del suo amore e la logica mirabile della sua opera. Così dimostreremo che egli è disprezzato solo per l'ignoranza e da una mala fede e annulleremo con i fatti quei sciocchi processi mostruosi che le passioni brutali e la parte più degradata dell'umanità hanno preteso di fare contro di lui, in nome della libertà e della scienza. Glorifichiamo Gesù nella fede nostra. Glorifichiamo Gesù nelle nostre città, nei nostri paesi, nelle nostre campagne, nelle nostre abitazioni, attorno a noi. Scuotiamo quell'indifferenza del quale siamo colpevoli. Imponiamo con l'amore e con la fedeltà il rispetto e l'amore al nostro Redentore, che è per tutti pace, amore, sapienza e misericordia. Teniamo compagnia la Madre desolata, teniamo compagnia Maria Santissima, Corredentrice, in queste ore che ci preparano al grande mistero della nostra redenzione, al grande mistero della nostra salvezza. Consideriamo quello che ha patito Gesù, consideriamo quello che ha sofferto per amor nostro, consideriamo quella gloriosa resurrezione che celebreremo nella Santa Pasqua. Chiediamo di prepararci bene queste ore che ci separano in questo grande mistero e chiediamo di poter compatire insieme alla Beata Vergine Dolorata le sofferenze del suo divin figliolo Gesù, nostro Signore.